Ok, comincia la registrazione. Quindi dicevamo, la registrazione è disponibile in linea di massima entro la fine della settimana, perché appunto è giusto il tempo di arrivare, elaborare, caricare e fare tutte le varie cose. È parte integrante del programma l'audio, perché ci sono una serie di cose che appunto fanno parte. Non ho trovato né ho avuto il tempo di scrivere un manuale, per cui tendenzialmente ve le dirò. E l'esame in questione, quello scritto di cui parlavamo, consta di non mi ricordo quante domande e risposta multipla. Domanda e risposta multipla, ne faremo due, se ne faranno una a gennaio e una ad aprile, e l'ultima data entro la quale registrare il voto o migliorarlo è l'aprile successivo. Quindi nessuno comincia a farsi prendere degli disturbi quando sarà gennaio. Oddio, mi scade il voto. No, il voto non scade. Scade, sì, più o meno, però insomma scade ad aprile, quindi il vostro aprile 2027, c'è tempo. Col voto che ottenete potete decidere se registrare il voto direttamente, se è un punteggio ovviamente superiore al 18, perché se no no, oppure venire a fare un orale integrativo e cercare di migliorarlo. Questo più o meno è il panorama della questione. Non sto a farvi tutte le varie questioni che facevo prima sulla questione del non copiare, perché oramai, grazie al nostro brillante sistema online, comincia a essere un po' difficile. Però i presupposti di quello che dicevo quando invitavo a non copiare in classe restano tutti quanti gli stessi. Diciamo che il problema dello scritto è un problema che, secondo me, è il caso di prendere un attimo in considerazione, perché appunto voi siete tutti usciti da scuola e avete in mente una serie di cose, di comportamenti che sono abbastanza comprensibili vista la questione. Quelli noi li chiamiamo modelli di comportamento, tanto per cominciare a buttare lì qualche piccola cosa sociologica. Ah, piuttosto, chissà cos'è la sociologia qua in mezzo? Voi siete consapevoli che questo è un corso di sociologia? No, perché poi dopo qualche mese dopo Maria Alcuni dice: ma c'è troppa sociologia, e ogni volta c'è un velo di rabbia che mi scende davanti agli occhi. Abbiamo detto in tutti i modi possibili, cioè sono tutti insegnamenti di sociologia, mi pareva abbastanza ovvio, però comunque è meglio chiarire le questioni. Quindi, sociologia, disciplina della quale avremo a discutere, però comunque parla anche di modelli di comportamento, ovvero sia di qualcosa che tendenzialmente si fa. Allora, tanto per prenderne uno che vi sembra probabilmente normalissimo e per il quale vi sentirete anche contente, prendere appunti. Prendere appunti è un modello di comportamento, tant'è che se fate caso, nelle sedie ci sono degli appositi trucchi per permettervi di scrivere. Oh, quindi noi diamo per scontato che a lezione si prendano appunti. Vi siete mai chiesti perché? Perché è carino farsi la domanda, cioè perché uno prende appunti? Cosa pensa del sapere se prende appunti? Sento gli scricchioli delle rotelle del cervello che cominciano a cercare, cioè che cazzo sta di questo? Ecco, il punto centrale è esattamente questo. Dobbiamo, visto che questa è l'università, cominciarci a fare delle domande che non sono quelle normali, perché fino adesso voi avete dato per scontate una montagna di cose sul sapere, che purtroppo io mi pregerò di ribaltare tutte dalla prima all'ultima. Allora, vi faccio presente che prendere appunti implica un'idea del sapere in qualche modo reificata. E anche qui userò delle parole difficili apposta perché qualcuno vada a prendere lo stramaledetto vocabolario e capisca che cosa sto dicendo. Non è semplicemente un problema di cattiveria intrinseca, ma è un problema che più parole si hanno e meglio si sta, perché ci si riesce ad esprimere. Le parole sono importanti, non so se vi ricordate, qualcuno di voi ha sentito parlare di Nanni Moretti, di tutta quella cosa, chi parla male pensa male. Ecco, quelle cose lì sono tutto sommato verificate, per cui di più parole si dispone, e meglio è fino a un certo punto, ma quello non credo che ve ne parlerò, perché se no andiamo troppo nel complicato. Ad ogni modo, vuol dire che quello che io dico, per certi versi, secondo voi può essere trasferito tale e quale nel vostro sapere. Pensate ai Lego, che sono una bella immagine, sono perfetti per descrivere il nostro modo di concepire il sapere, no? Tu c'hai tutti i tuoi mattoncini, li metti insieme e ci fai delle cose. Ecco, non è così. O perlomeno, quel tipo di visione del sapere va bene fino a un certo punto, per certe discipline, forse, non lo so, potremmo discuterne fra qualche tempo, ma per la nostra disciplina no, e non è andato mai bene per l'università. Questo è il bello della cosa, è qualcosa che è invalso negli ultimi 40-50 anni, insieme all'utilizzo delle slide, dei riassunti, adesso anche dell'intelligenza artificiale, tutte queste cose che Vabbè, poi ne parliamo prima che mi viene urto da nervi. Allora, perché questo non funziona? Perché l'università servirebbe a farvi pensare. Perché quello che vi occorre sono gli strumenti del pensiero, non sono i miei pensieri. I miei pensieri lasciano il tempo che trovano, sono un modo per darvi un'indicazione, sono un modo per proporvi una sfida, sono un modo per dare forma a una visione della realtà, ma non sono dei mattoncini. Sono qualcosa che ho elaborato nel corso di quei famosi 55 anni di studio, che cambia. Qualcosa che a un certo punto viene costantemente revisionato, rimesso alla prova della realtà, nel tentativo di farli collimare questi discorsi. Però il sapere, come penso stiate forse cominciando a capire, non è un elenco di cose che qualcun altro ha detto. Il sapere è qualcosa che vi costruite voi. Ed è questo quello che cercherò di farvi capire per 72 ore, perché il sapere non è passività, ma è attività. Perché il sapere è qualcosa che nasce da una serie di stimoli, da una serie di informazioni, da una serie di situazioni nelle quali vi trovate e che vi nasce se voi vi date il tempo di rifletterci sopra e trarne qualche genere di sintesi. La conoscenza è un processo alchemico, non è un processo meccanico. Tant'è che spesso e volentieri vi sarà già capitato nella vita, quello che dovreste sapere vi viene in mente nei momenti più strani e meno appropriati. No? La famosa questione dell'eureka del buon Pitagora, che c'è stato qualcuno dei miei colleghi che hanno tanta fantasia di me, che ha fatto una ricerca ad hoc per capire quando è il momento migliore della giornata per farsi venire un'idea, e ha scoperto che è sotto la doccia alle 10 di sera. Io credo che abbia ragione, non mi serviva una ricerca scientifica per dirmi questa cosa, però quello che mi dice questo discorso è che noi sappiamo poco di come conosciamo e di come pensiamo. Anche se ci raccontiamo invece di sapere tutto e di dare, lo diamo talmente per scontato che non ci pensiamo mai. Allora, uno dei testi con i quali avremo a che fare, che pensate quanto sono boomer, li ho portati in carta tutti e tre, il colmo proprio, è questo qui di Edgar Morin, che si chiama I sette saperi necessari all'educazione del futuro, titolo un po' lungo effettivamente. Allora, questo per chi parla lingue, e tanto per darvi un'idea di quanto è divertente il mondo della cultura, è libero online in tutte le lingue tranne che l'italiano. In italiano si paga. Succedono queste cose che devi fare. E quindi se lo volete scaricare in francese o in inglese lo trovate tranquillamente online e lo avete a disposizione. Ma è uno di tanti libri che Edgar Morin ha scritto. Tanto per chiarirsi, Edgar Morin è ancora vivo e credo abbia 102 anni, so, comunque è un altro di quelli che dimostrano che la sociologia tutto sommato non fa male, perché Ferrarotti è morto a 98 recentemente, questo ce n'ha 102, ce ne abbiamo svariati casi di gente che, come dire, rompendo le palle per anni e anni, evidentemente deve mettere via delle riserve di energia vitali sufficiente, però comunque quest'uomo ha scritto delle cose estremamente interessanti e che devo dire hanno avuto anche un discreto riscontro, perché so che a voi questa cosa non interessa, ma ne parleremo. Ci sono in corso due grandi riforme di sistemi di educazione al mondo, in Francia e in Finlandia, che sono ispirate a questo libro. Per cui, insomma, come dire, proprio pizzefighi non è, diciamo così. Ma questo e tanti altri. Se volete prendervi come dire, la briga di guardare, troverete che nella stessa collana di Cortina ci sono dei libri come Insegnare a vivere, come le sette lezioni per il pensiero complesso. Insomma, è uno che sta cercando da anni di fare in modo che la gente pensi, che non è male, devo dire, era quello che volevo fare anch'io quando mi sono imbarcato in questa carriera. E il problema, come dice lui giustamente, è questo: che noi diamo per scontato che la conoscenza sia un qualcosa che è lì, e quindi abbiamo un atteggiamento un po' di quelli che vanno a fare la spesa al supermercato. Prendiamo i pezzi della conoscenza, li mettiamo nel carrello e sappiamo. Bene, devo darvi una brutta notizia: non è vero. Quello è una forma di sapere che può essere utile in certi casi, se serve un how to su come stappare il lavandino a casa, se ti serve un modo per lucidare la panca di legno del nonno, va pure bene. E devo dire, tra l'altro, che vedremo quanto questo genere di attività sia da rivalutare profondamente in un'ottica di conoscenza complessa, articolata e potenzialmente anche utile. Però non è quello che abbiamo in mente noi qui all'università. All'università bisognerebbe, o perlomeno io, perché noi comincia a diventare un po' troppa gente, magari fossimo noi. Ma ad ogni modo, quello che vorrei che capiste è che l'università serve a farvi pensare, a farvi porre dei problemi, a farvi fare delle domande, a farvi dire: ma perché sto facendo sta cosa? Perché noi queste cose spesso e volentieri le facciamo perché si fanno. C'era un grande filosofo che si chiamava Wittgenstein che diceva: quando c'è il sì, sospetta. Perché chi è sto sì che si fa? Perché si porta? Perché si... No? Tutte queste pensa. Sì, chi? Io? Lui? Lei? Chi? Quindi, dietro il sì passivante, che non a caso si chiama passivante, quindi ti appiatta, ti appiattisce e ti lascia senza fare le cose, si nascondono delle pressioni, si nascondono degli intenti spesso e volentieri che possono essere condivisibili, ma anche no. Quindi quello che conta per quanto mi riguarda è che voi usciate pensando con la vostra testa. Poi non è detto che pensiate quello che penso io, anzi spero proprio di no, perché ci sarebbe stato un errore da qualche parte, ma vorrei che pensaste quello che pensate voi. Non quello che vanno detto di pensare, non quello che pensano a casa, non quello che pensano gli amici, non quello che pensano quelli che seguite su internet da qualche parte, eccetera, 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 perché a essere chiari, chi se ne strafotte di quello che pensano loro? Io posso essere d'accordo con qualcuno quando ho una mia opinione, un modo per valutare, un modo per capire di che parliamo. Non deve essere un semplice aderire perché è comodo. Perché comodo è un termine che vi inviterei a cacciare dalla finestra e a buttare da qualche parte. Se ci fosse un cestino di parole da evitare come una peste, comodo è una di quelle. È molto comodo avere un'intelligenza artificiale che ti fa tutte le cose. Ma tu che fine fai nel frattempo? Domanda, perché è interessante, questo è un tema che potremmo cominciare a sfiorare per certi versi. Perché, allora, diciamo che io, avrete capito, leggo parecchio. E ho letto ultimamente un testo che non so se è stato tradotto in Italia, che si chiama Messi, che non è il calciatore, prima che cominciamo, anche i miei colleghi mi hanno detto: ah, leggi la biografia di Messi, dico sì, figurati che cazzo me ne frega a me della biografia di Messi, che non seguo il calcio da mai. Per cui, ad ogni modo, no, Messi è in inglese e vuol dire incasinato. Ed è un testo sull'importanza del disordine, cosa interessante perché noi invece siamo ossessionati dall'ordine. E l'ossessione per l'ordine spesso e volentieri è mortifera. Allora, questo signore che si chiama Tim Harford ha scritto questo libro che è veramente un bel libro divertente, dove c'è dentro Brian Eno, ci sono dentro cose dell'altro mondo. Chissà chi è Brian Eno, appunto, vedi, perché quello è il mio problema. Io continuo a dare per scontato, qui si chiamano aspettative, no? Ma Brian Eno è uno che ha prodotto un quarto degli album più venduti degli ultimi 50 anni. Anche lui non è proprio esattamente Pizzefighi, diciamo che è un personaggio piuttosto rilevante nel mondo della musica. Della musica ne parleremo estensivamente, o perlomeno di quella che secondo me è musica. Poi non siamo d'accordo probabilmente su questo, ma va bene. Ad ogni modo, c'era un aneddoto interessante che ha riportato e che ha a che fare con un disastro aereo. Allora, dice: a un certo punto succede che il sistema di volo automatico ha un problema, non funziona più come dovrebbe. Tre piloti esperti cercano di capire di che cosa si tratta nel momento ovviamente di panico, perché chiaramente improvvisamente stai volando e l'aereo comincia a fare quello che gli pare, non ci riescono e l'aereo si schianta. Qual è il problema e il motivo per il quale vi invito a riflettere su quello che sto per dirvi? È che noi diamo per scontate certe cose che non sono scontate, anzi, alla prova dei fatti, sono proprio sbagliate. Nel senso che se io ho bisogno che qualcuno sia molto bravo a far qualcosa e sia in grado di risolvere una questione problematica, questo qualcuno si deve essere allenato. Questo qualcuno deve aver interiorizzato talmente tanto le procedure, i modelli di comportamento, le regole di ciò che sta maneggiando, che lo faccia quasi senza pensare. E perché tu riesca a fare le cose con questa velocità, le devi fare sempre. Anche se sono noiose. Perché pensare che tu intervieni al posto della macchina nel momento di crisi, quando tu sono mesi che non stai pilotando perché pilotava la macchina, è sbagliato, perché tu ti sei arrugginito. Tu non sei più in grado di farlo. Hai perso competenze. Ed è quello il grande problema. Ora, chiaramente, non credo che voi piloterete aerei. Se li pilotaste, tenete presente la questione. Ma il mio problema è la perdita di competenze. E quella la vedo in voi, la vedo nei vostri colleghi degli anni scorsi, la vedo da anni. E pare che la veda solo io, e forse sarò pure matto, però diciamo che, come dire, abbiate pazienza nei miei confronti, ma pensateci. Quando c'erano le corporazioni, quindi parliamo del premoderno, categoria che vi impegnerà parecchio, perché tu passassi dal grado di apprendista al grado di journeyman, cioè di primo membro attivo della corporazione, tu dovevi avere al tuo attivo 10.000 ore di pratica. 10.000 ore di pratica sono tante. Ma perché dovevi avere al tuo attivo? Perché erano sadici? Perché ti volevano sfruttare all'osso fino alla fine? Può darsi, anche se questa nostra lettura di un passato nel quale vigevano le categorie con cui viviamo noi è totalmente errata, spesso e volentieri, però diciamo che potevano anche volerti sfruttare. Ma non è solo quello il problema. Il problema è che tu, quando hai fatto quel genere di esperienza, hai quindi preso una tale padronanza delle procedure di base, sei in grado di fare altro senza dover richiamare ogni volta in campo le procedure di base, ma ancora di più, tu sei in grado di innovare le procedure di base. Cioè sei diventato talmente competente nel tuo sapere che quel sapere puoi cominciare a metterlo in questione e dire: ma è veramente giusto che io faccia questo gesto qui? O lo potrei fare in un altro modo? E questo gesto che faccio lo posso fare soltanto con questo materiale, o lo posso fare anche con un altro materiale, o lo posso fare in un altro contesto? Se voi andate a studiare la storia della cultura, cosa che non fa più nessuno, scoprirete che in linea di massima questo è il modo attraverso il quale noi abbiamo costruito le varie tecnologie con le quali siamo andati avanti per secoli. Perché l'idea di intrecciare le fibre e di creare le stoffe ha portato a un certo punto, quando si è diventati bravissimi, a dirsi: ma se sta cosa la facessimo pure con legno, e hanno cominciato a fare le navi e ci hanno messo le vele, eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo molto meno briosi di quanto ci raccontiamo, ragazzi. Noi abbiamo una storia di strane conseguenze, come dire, scusate, ma fuori a legge in inglese non trovo più le parole in italiano. Di strane catene di conseguenze che sono particolari, no? Se un giorno vogliamo studiare come mai si chiamano cavalli vapore quelli che c'avete dentro le macchine, lo facciamo, è divertente, e anche i vari scarti delle ferrovie e via discorrendo, noi ci raccontiamo come quelli che improvvisamente cambia tutto, invece non cambia mai niente, stiamo ancora lì praticamente, perché di fatto i treni camminano nello stesso senso in cui camminavano i cavalieri prima. Non so se avete fatto caso che i nostri treni funzionano diversi dalle macchine. Qualcuno ci ha fatto caso? Ora, come vedete, stare un po' più attenti al mondo non sarebbe una cattiva idea, perché il mondo è pieno di cose interessanti e divertenti. Allora, noi guidiamo in un certo modo, ma i treni funzionano al contrario. Perché? Perché nelle vecchie strade dei posti prima delle macchine, il cavaliere aveva di solito la spada di qua. E quindi, se avesse camminato filo muro, la spada avrebbe dato fastidio a tutti quelli che camminavano, per cui camminava dall'altra parte. E siccome i treni cominciano e arrivano quando ci sono ancora molti cavalli in giro, la prima cosa che ti viene in mente è farli camminare allo stesso modo. Poi dopo non mi chiedete perché siamo passati all'altra mano, perché non l'ho ancora appurato. Però, volendo, potreste anche cercarvelo come discorso, sarebbe anche carino. Ad ogni modo, come vedete, noi portiamo con noi tranquillamente dei modelli di comportamento di 700 anni fa. Sto ancora qui, tranquillamente, no? Il momento in cui lei scrive, non è che sta facendo una cosa che abbiamo cominciato a fare noi e ce la siamo inventata, la facciamo da 2000 anni. Per cui noi siamo costantemente un coacervo di cose che si fanno da sempre e cose che si fanno dall'altro ieri, perché è chiaro che i nostri antenati non facevano, come si chiama, quello col ditino, che mi sfugge il termine, però ad ogni modo non scrollavano sui computer, sui video e sui cellulari, però scrivevano, leggevano. Parecchi, molti più di quanto non immaginiamo. Quindi il mondo è estremamente più variegato di quanto non ci sembri. Allora, perché vi dicevo questo? Perché quelle competenze che venivano messe via attraverso queste 10.000 ore di esperienza, poi venivano rimesse di nuovo in gioco, venivano migliorate, portavano innovazioni e diventavano parte del proprio patrimonio conoscitivo. Questo è il punto. Ma lo rimanevano, e loro non si ponevano il problema perché non c'era nessun altro che lo facesse al posto loro, in larga misura perché continuavano a essere messe in gioco costantemente. Nel momento in cui arriva la stampante 3D che ti stampa lei tutte quelle cose che facevi nei 10.000, nelle 10.000 ore di apprendistato, a te non serve farle, quindi non le fai. Tu si presume che intervieni nel momento successivo, ma tu non le hai le competenze per quel momento successivo, perché quelle competenze si sarebbero costruite strada facendo, ma tu non l'hai fatta la strada. Non so se mi seguite. Allora, il problema dov'è? Il problema è che per pensare e per conoscere, pensare e conoscere non sono delle attività automatiche. Pensare e conoscere sono dei processi complessi, estremamente complessi, dove c'è in ballo una montagna di cose, di strati e di dimensioni dell'essere, che richiedono un costante utilizzo, richiedono un costante studio riflessivo, che richiedono che ci si pongano dei problemi. E che poi portano a sapere qualcosa. E quando sai qualcosa bene, la puoi usare per dire qualcosa di nuovo. Se deleghi tutti quei piccoli compiti insopportabili, tipo l'editing degli scritti, lo studio della punteggiatura, le ricerche bibliografiche, la lettura dei libri per pensare e cercare di capire che cazzo voleva dire questo, perché ragazzi, una cosa che forse non capite e non sapete è che scrivere un libro è una croce. Scrivere un libro è pesante, è faticoso, spesso e volentieri non ha alcun tipo di ritorno economico, soprattutto i libri che scriviamo noi, quindi leviamolo. Scrivere un libro lo fai perché vuoi dire qualcosa. Quindi tu, semplicemente per rispetto a quello che ha scritto il libro, dovresti porti il problema di che voleva dire questo? Perché ha sacrificato ore della sua vita, ha sacrificato la pace interiore, ha sacrificato il divertimento, spesso e volentieri, per scrivermi queste pagine delle quali non mi frega assolutamente niente. Forse che so io che ho torto. Ok, questo è il punto. Oggi purtroppo, per una serie di processi dei quali vorrei non occuparmi perché ancora mi danno sui nervi e me li sono beccati pure tutti strada facendo, noi abbiamo deciso che questo tipo di discorso è superato, inutile, vecchio, ormai non più adatto a quella che è la nuova umanità. Se aprite un giornale qualunque parliamo della nuova umanità e discutiamone. Ma non abbiamo le basi per farlo sto ragionamento, perché poi nella prassi i risultati si vedono. Quindi io vorrei che voi, in qualche misura, questo tipo di discorso cominciaste a prenderlo, a guardare, dargli un'occhiata, perché è ovvio che non è che dall'oggi al domani mi diventate tutti dei geni, però cominciarsi a porre il problema, cominciare a fare i famosi primi passi, non è una cattiva idea. Tant'è che parleremo di autori in sociologia, soprattutto poi con quelli che faranno anche storia della sociologia in seguito, e uno degli autori che vi tornerà tra i piedi costantemente è un tale Georg Simmel, che è il mio autore di riferimento. Diciamo che da un punto di vista accademico posso definirmi specialista di Simmel, e Simmel era un tipo estremamente peculiare, infatti me ne parliamo un attimo, e diceva una cosa estremamente interessante. Diceva, ogni strada, ogni percorso ha un cuore. E se tu intraprendi quel percorso, lo intraprendi perché ti interessa quel cuore. E io come docente ti posso soltanto indicare qual è il percorso, non lo posso fare con te, perché il tuo cammino non è il mio. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, dal mio punto di vista, il docente è qualcuno che si autoelimina. Il docente è qualcuno che ti mette in mano le chiavi della macchina o la bussola, se vogliamo fare un po' di escursionismo, e ti dice: vai, perché là in mezzo c'è la tua strada, ma te la devi trovare da solo la tua strada. Ecco perché vi dico che il sapere è attivo, non è passivo. Non ve lo dirà nessuno qual è la vostra strada. E se qualcuno ve lo dice, come dicono i buddhisti, che di solito sono personcine tranquille, uccidetelo. No, perché uno degli aforismi meno comprensibili normalmente è: se incontri Buddha per strada, uccidilo. Dici, cazzo, questa era gente che, no? Quella che tratta bene le zanzare, come mai dobbiamo ammazzare Buddha? È perché mente, perché Buddha sei tu, il tuo Buddha sei tu, non è qualcun altro. E su questo potremmo discutere, ma magari in occasioni ulteriori, perché c'è da fare tutta una serie di ragionamenti un tantino più sottili. Ci siamo fin qui? Ora, so che non lo fate mai, ma se dico cose che proprio non capite, alzare la mano e chiedere non è un problema, non vi mette in splendida luce, non lo fate per leccarmi il culo, tutte quelle fregnacce lasciatele per favore fuori, perché un'altra delle cose che, ciao Dino, un'altra delle cose interessanti da considerare è che spesso e volentieri il sapere non si fa da soli. È chiaro che tu sei lì, c'è tutte le tue cose, leggi, studi, pensi, ma se parli con qualcun altro, se ti confronti, se lo fai anche insieme da un punto di vista spaziale, le cose cambiano. Perché noi tutto siamo tranne che monadi, cioè non siamo delle individualità armate e protette e chiuse nei confronti del mondo, noi siamo aperti al mondo, che ci piaccia o no. E se non lo capiamo, spesso e volentieri questa apertura diventa anche rischiosa. Mentre se lo capiamo, l'apertura verso il mondo diventa una risorsa. Perché ne parlavo, vi ho detto, ne parliamo dopo della mia libreria? Perché la mia libreria si è composta negli anni, io ce ne ho parecchi, come avrete probabilmente notato, e quindi c'è una libreria che appunto riflette tanti interessi, tante cose che poi sono passate. Libri che ho visto e ho detto, ah, ma questo lo compro, poi vediamo. E poi che succede? Che a un certo punto, mentre sono in giro per casa, mi cade l'occhio su un libro e dico, ecco, questo lo leggo. E nel 90% dei casi quel libro in quel momento mi serve. Si chiama sincronicità e la useremo spesso e volentieri come parola perché è importante e descrive dei processi che altrimenti non siamo in grado di comprendere, però sono processi fondamentali perché sono quelli che ti fanno essere ciò che sei, al di là di quello che ci raccontiamo, al di là delle nostre convenzioni, al di là di tutte le fregnacce che ci siamo detti e ci hanno detto fino ad oggi. Se guardate la vostra vita con un minimo di attenzione, senza essere giudicanti, vi accorgerete che funziona così, che le idee vengono nei momenti più strani del mondo, che a un certo punto per qualche ragione fate qualcosa che si rivela particolarmente utile, ma soltanto dopo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi avere una bella libreria, c'è anche una parola giapponese che lo descrive, ma non me la ricordo al momento, se guardate in Facebook, in internet la trovate, è un ottimo modo per prepararsi al futuro, perché da qualche parte in quelle pagine c'è qualcosa che vi servirà. Magari non adesso, magari non domani, magari fra tanti anni, però vi servirà, datemi retta, vi servirà. Ok? L'altro giorno stavo spolverando la mia libreria. Mi sono recentemente iscritto a una sezione dell'Associazione Italiana di Sociologia che si chiama Studi sul Mediterraneo, perché il Mediterraneo è un oggetto di ricerca estremamente interessante. E ho trovato un libretto di Sellerio alto così, perché Sellerio li fa piccoli, ma poi siccome sono piccoli diventano enormi, non so se avete mai visti, ma provate, che pesa un chilo e mezzo, che si chiama Storia del Mare di Mezzo, che non mi ricordo manco quando avevo comprato. Però ho detto, toh, guarda, questo mi serve, e quindi ho cominciato a leggermi la Storia del Mare di Mezzo. Questo è un po' il modo, no, di procedere che troverete descritto in un altro dei testi, che stavolta è proprio mio, e che si chiama L'animale che immagina. È uscito l'anno scorso, quindi diciamo che è la summa di quello che, no, più o meno no, insomma comunque c'è parecchio di quello che diremo in queste lezioni. Dovrebbe essere scritto in un modo comprensibile, io me lo auguro caldamente, anche perché non credo ci siano riassunti, né immagino che qualcuno sia in grado di riassumerlo. Niente, no? Ah sì, adesso è tornato. Ok. Quindi tenetelo presente, questo è un altro dei punti che vedremo estensivamente. E poi c'è il manuale, se lo vogliamo chiamare così, di un mio carissimo amico, nonché la persona che mi ha stampato il primo libro, quindi gli voglio un bene dell'anima, ma non è per questo che ho preso il libro, che si chiama Il mondo in questione ed è un manuale di storia della sociologia. Perché ho scelto un manuale di storia della sociologia e non un manuale di sociologia? Uno, perché vi dà una percezione dello svolgersi del processo di creazione dei concetti sociologici, perché noi siamo recenti, siamo cominciati 250 anni fa più o meno, quindi non è che abbiamo, e ancora oggi siamo in divenire come disciplina, sempre che si possa ancora parlare di una disciplina, però quello è un altro argomento complicato. Ma anche perché Paolo è in grado di mettere insieme i concetti di base con gli autori che li hanno formulati, vi permette di avere una prospettiva un po' più strutturata, visto che tendenzialmente non sapete di che stiamo parlando, mi pare di capire, no? Chiaramente. Ora domanda, ma che ci siete venuti a fare un corso di sociologia se non sapete niente di sociologia? Ho visto che ha alzato il dito. A un'asta avrei venduto il quadro, però qui potrei chiederti una risposta. Me la dai? Diciamo che risparmi un sacco di soldi, però insomma. Allora, piccola lezione di parlare in pubblico, alzarsi in piedi e presentarsi. Thanks. Su, avanti, famo sta cosa. Dai, ce la puoi fare.
Ma perché?
Perché sì, dai, comincia a dare il buon esempio ai tuoi colleghi.
Ma io vi aiuto,
E
dai.
te, ho capito, ti ha detto male, ti ho detto quando ti muovi, a un certo punto uno ti becca. Su, orsù, fallo, alzati in piedi.
Insieme, aspetta, cosa c'è dentro?
Ragazzi, ci sono cose molto più problematiche che non alzarsi in piedi in una classe da Miretta. Quindi su, fallo, please.
Non c'è proprio io.
Vedi, ci sarà qualcosa sotto. Prego.
Che devo dire?
È uno, come ti chiami, e due, perché sei qui. Facile. Dovresti essere preparata, in proposito, suppongo, voglio dire.
Senti male.
No, non lo fare. Parla dentro quel microfono, perché guarda, prima o poi ti capiterà di dover parlare in un microfono e non saranno tutti amichevoli come qui, per cui meglio saperlo prima.
Mi rifiuterò?
Non credo.
Mi chiamo Audrey e...
Perché ti sei iscritta a questa bella facoltà? Anzi, corso di studi.
Perché mi interessa sociologia.
Oh, e perché? Perché visto che non sai che cos'è, come mai ti interessa? Io quello vorrei capire.
Non so, a me non interessava, ho letto il nome.
Ah, ok, perfetto. Bene, diciamo che abbiamo un'apertura di credito in bianco su questa cosa, che può essere estremamente interessante e che richiederà appunto di capire più o meno di che parliamo. Per cui diciamo che la strutturazione e l'argomentazione montate nel libro sono quelle che dal mio punto di vista per il momento si sposano meglio. Dopodiché avete nel manuale, sul sito trovate tutti, la gran parte dei miei scritti recenti, e trovate anche un capitolo che vi invito, adesso poi ne parlerò con il webmaster che pensavo di vedere ma non so dove è andato a finire, che è un capitolo di un manuale che scrissi qualche anno fa e che è libero da scaricare, un PDF, capitolo 7, i processi alla base della creazione del senso, se non ricordo male, che vi invito caldamente a scaricare perché pure quello è molto correlato a quello che diciamo a lezione. Quindi, per ricapitolare e chiudere la questione in modo che siamo chiari, il programma si articola in le lezioni audio, il capitolo PDF e i tre libri questi. I tre libri in questione sono tutti e tre fondamentali e tutti e tre da leggere e studiare. Non ci sono pezzi sì, pezzi no, che mi conviene fare, queste cose qui, perché non siamo a una vendita all'asta. Dimmi. Aspetta, anche tu, stand up and be counted. In piedi, è una questione di equità ridistributiva, come si dice, se no ci dici anche come ti chiami.
Victoria, e volevo chiedere il titolo del primo libro.
Il primo, I sette saperi necessari all'educazione del futuro. A posto. Trovate tutto sui manuali, trovate tutto sul sito, trovate tutto nei siti del dipartimento, il programma, sta tutto lì, quindi lo trovate dappertutto. Come vi dicevo, vi invito caldamente a fornirvene perché poi li usiamo in classe. Quindi quest'anno purtroppo vi tocca così fare questo incontro proprio in prima istanza con pagine di carta e macchie di inchiostro con forme particolari che non sono il test di Rorschach, però insomma mi pare che quasi quasi ci avviciniamo. Ok, ci siamo fin qui? Che ora è? Le 11? Ok, i rappresentanti ci sono? Ok, bene, allora facciamo un piccolo primo break così cominciate a digerire tutti gli stress della mattina e dopodiché avrete un... ricominciamo sta specie di, come dire, breve vademecum per lezioni universitarie parlando della questione lezione. Dicevamo giusto appunto. Allora, vi ho detto, abbiamo già visto che la faccenda del prendere appunti se ne può parlare, nel senso che uno dei motivi per cui registro è che vi potete risentire tranquillamente la lezione e prendete appunti nella seconda battuta, così avete le idee più chiare, avete tempo, non c'è nessuno che vi corre dietro. Perché? Perché le lezioni si dividono in molti tipi di lezione. Io cerco di fare una lezione che vi impegni qui, no? Nel senso che... ultimamente attingo molto alla mia biografia, deve essere il passaggio dei 60 che è stanca, ma ad ogni modo io mi ricordo che andai a far lezione la prima volta a scienze politiche, perché io mi laureai in scienze politiche illo tempore, e entrai e c'era il professor D'Addio, ti ricordi niente, però queste cose ti restano in testa, che faceva lezione leggendo il suo manuale. E io mi dissi, beh, mo leggo a casa da solo, non vedo perché venire a rompermi le palle qui, fondamentalmente, no? Cioè, dopodiché entrai alla lezione del professor Mongardini. Io volevo fare il diplomatico, vi lascio immaginare che avrei combinato se avessi fatto il diplomatico visto il carattere che mi è venuto, ma entrai lì e dopo 10 minuti dissi, io voglio fare quello. Ed è una di quelle cose di sincronicità di cui vi parlavo prima, poi guarda caso effettivamente sono diventato sociologo, ci è voluto un attimo, però insomma. Quindi è stata una specie di epifania, l'ho ascoltato per 10 minuti e ho detto cazzo, a me sta cosa mi piace, è proprio esattamente quello che mi serviva e non avevo mai sentito come voi parlare di sociologia prima, perché è una materia che per quanto fondante, devo dire, è piuttosto bistrattata, o probabilmente lo è perché è fondante, vabbè, quello poi vediamo. Ad ogni modo, quindi, la lezione, dal mio punto di vista, è qualcosa che vi dia un... sia un modello che un aiuto a pensare. Quindi non è qualcosa che vuole trasmettervi necessariamente dei contenuti. I contenuti li avete ovunque. Avete i libri, avete internet, avete qualsiasi cosa. I contenuti lasciano ormai un po' il tempo che trovano. Avrete capito che oggi come oggi il problema è gestirli, i contenuti. Perché i contenuti da soli significano niente. Se tu non sei in grado di scegliere quale tipo di proposta su un contenuto ti viene fatta, come mettere insieme i contenuti, cosa questo mettere insieme i contenuti può farti pensare, non conta nulla, perché sennò saremmo tutti geni, internet avrebbe risolto il problema, a me pare che internet ne abbia creati parecchi dei problemi, ma sull'intelligenza non mi pare che siamo andati molto lontani. Quindi l'idea generale è esattamente questa, e questo era il modo in cui si faceva lezione prima. Tanto per darvi una cosa che non mi capita, come ovviamente vedete, ma che sarebbe stata estremamente carina, il famoso Simmel di cui parlavamo poc'anzi era un allora era un ebreo socialista in Germania a fine 800, quindi proprio scelta dei tempi perfetta, come si può dire, e aveva, per questo e per altri motivi, non ha avuto una vita facile in accademia, è diventato professore nel 1916, lui era nato nel 1863, coetanei, con secolo di scarto, e quindi è diventato praticamente professore alla fine della sua carriera e della sua vita, perché poi è morto un anno dopo, ovviamente, per quelle fortune così, e, però quando faceva lezione lui, uscivano i titoli sulla prima pagina della Gazzetta di Berlino, perché era un evento che tutta la società colta, e al tempo la società colta c'era, non come oggi che è finita, tutta la società colta vedeva come un momento da vivere, perché Simmel faceva lezione nel modo in cui elaborava ciò che poi avrebbe scritto, non stava a ripetere cose, non stava dicendo guarda allora che Cassano ha detto questo, quell'altro, Weber ha detto quell'altro, eccetera. Seguiva un pensiero e lo faceva davanti al pubblico, insieme al pubblico, il quale era in qualche modo portato, no, in questo ragionare. Dal mio punto di vista, mutatis mutandis ovviamente, l'idea è esattamente quella, quindi se volete fare con un po' d'attenzione questo discorso, scrivete meno e sentitemi di più, perché nel momento in cui dico una cosa intelligente, può capitare, e voi la scrivete perché ve ne accorgete, dopo che l'avete scritta però io ho detto altre cose nel frattempo, quindi arrivate a dire questo che sta di, perché funziona così quando parli, perché creare, parlare, insegnare è un processo. È un processo che si nutre spesso e volentieri di stimoli, domande, battute, gesti, cose assortite che mi permettono di fare, no? Di creare qualcosa di nuovo. Io non faccio mai le stesse lezioni. Certo, i contenuti sono quelli in linea di massima, perché non posso dirvi altro, perché sennò mi divertirei molto di più. Però la prima parte sarà una parte abbastanza didattica, classica, insomma, cerchiamo di capire che parliamo, che potrebbe essere utile. Sarebbe carino poi se riuscissimo ad arrivare alle parti un attimo più divertenti, perché le famose 10.000 ore di apprendistato io l'ho fatte abbondantemente, ne ho fatte molte di più, e quindi a questo punto sono in grado di proporre degli spunti critici su quello che vi racconto. Non sono più quello che dice, ah, l'ha detto Merton, quindi tutti quanti, no, Merton ha detto un sacco di stronzate, quindi parliamone di questa cosa, no? Perché nessuno qui ha le verità rivelate, ognuno propone le sue versioni, ognuno sceglie se accettare o meno le sue versioni, più o meno, come dire, supportate da cose, e via discorrendo. E questo, in questo la sociologia è sempre stata un passo avanti rispetto alle altre discipline, nel senso che la sociologia nasce, come vi dicevo, a fine Settecento, vedremo che fine Settecento è un momento di enormi rivolgimenti da tutti i punti di vista, e da allora in poi più o meno in crisi, perché ha sempre avuto a che fare con un materiale che è estremamente difficile da gestire, perché il nostro convivere, la convivenza sociale, se la vogliamo chiamare così, è molto più complessa di quanto non sembra e di quanto non la vogliamo ridurre con le varie ingegnerie riduzioniste, meccaniche, eccetera, con cui abbiamo a che fare. Quindi questo sarà più o meno lo start della questione. Ci siamo fin qui?
Ci
sta a lezione dopo, alle 14 qui, perché lo fa Uliano Conti.
Ah, ecco appunto, siamo messi d'accordo.
Ci vediamo alle 14 qui.
Bene. Abbiamo portato metodologia al primo anno per darvi un po' più, come dire, di competenza su questi strumenti di base della disciplina sociologica, perché la disciplina sociologica si articola ad oggi ancora in contenuti e in teoria e in pratica. La pratica si fa attraverso una serie di metodologie assortite che vi racconteranno i miei colleghi, eccetera, eccetera. Io vi parlerò probabilmente in modo molto critico di questa cosa, ma in fra qualche giorno, perché non è che posso cominciare col martello subito. Quindi, ci siamo fin qui? Faccio un primo breve riepilogo, qualcuno vuole dirmi qualcosa, qualcuno vede delle... ha paura, può darsi? No? No? Bene, ok. C'è un concerto degli U2, non so se qualcuno ha mai sentito parlare di questo gruppo, che a un certo punto c'è Bono che fa un appello piuttosto puntuale, puntuto su una questione di politica, dopodiché dice... Am I bugging you? I mean to bug you. Mi sto rompendo i coglioni, lo faccio apposta. E questo per me è uno dei miei, lo metterò probabilmente come audio sul sito, perché il mio intento è da sempre quello di farvi stare scomodi. Che c'è un po' troppa comodità in questa società per quanto mi riguarda, meglio stare scomodi. Però riprendiamo quindi la questione. Primo, l'università è un luogo dove si riflette sul conoscere, sul pensare e si comincia a far pratica a farlo. In linea di massima, fino ad oggi voi non avete fatto niente del genere, a meno di aver avuto particolare fortuna con qualche insegnante, che per carità capita, ringraziando Dio, se no saremmo finiti tutti quanti da un po', però insomma nel complesso l'idea generale è quella. Quindi cominciate a prendere le cose con una certa attenzione. Attenzione è importante, la soglia dell'attenzione è finita, non sto manco a dirvi dove, però comunque speriamo che si riesca in qualche modo a rinfocolarla un attimo. Il che è anche uno dei motivi per i quali ogni tanto mi sentite dire parolacce, mi sentite alzare il tono della voce, mi sentite parlare d'altro, perché così a un certo punto sono dei famosi schiaffoni virtuali, alla faccia di Dio, che sta a dire questo improvvisamente, che è successo? Ecco, quello. Perché altrimenti vi vedo gli occhi che vanno, eccetera. Quello che dicevamo prima proprio della lezione è esattamente questo, la lezione la fate esattamente voi come me. Non è che so io che parlo, perché io che parlo è una rottura di palle che non finisce più. Il punto è che bisognerebbe farlo insieme, per cui se avete idee, se vi vengono in mente delle illuminazioni, cioè io ho studenti che mi scrivono messaggi dicendomi ho visto un cartellone pubblicitario e mi è venuto in mente lei, dopo anni. Perché? Perché sono quelle cose che a un certo punto, quando cominci ad acquisire il famoso sguardo sociologico di cui parlava Simmel, ti rendi conto che tu fai sociologia sempre. Quindi voi di fatto state facendo i sociologi inconsapevoli da quando siete nati, perché la sociologia vi parla della vita che fate, di come la fate, di quello che ci si aspetta da voi, di quello che vi aspettate voi dalla vita. Tutte queste cose qui non è che stanno lì ammucchiate senza un qualche genere di senso, ma sono cose che noi studiamo. Ecco perché vi dico che la sociologia è importante, con tutti i suoi difetti e tutti i suoi limiti. La sociologia è qualcosa che vi permette di capire meglio come vivete. Perciò non è una materia che va lasciata nell'armadio e utilizzata soltanto quando andate a fare un colloquio in cui si chiede, perché voi siete sociologi da sempre, perfino prima di nascere. Cioè voi manco siete nati e già siete figli, che è uno dei ruoli più impegnativi da ricoprire in assoluto. E basti questo, siete cittadini, avete una montagna di impicci già proprio subito, primo vagito già so cazzi. Per cui figuriamoci se uno si può permettere di non saperlo. E vorrei chiarire una cosa, il fatto che voi pensiate che non vi riguardi è un errore madornale, ma non la sociologia, in generale, tutto vi riguarda, non c'è niente che potreste dire non mi interessa, ma siccome il vostro modo di fare è sempre, non voi ma tutti gli altri, ovviamente perché gli esclusi presenti lo teniamo come clausola, pensano che tanto non sia un problema loro nulla, ecco, questo tipo di pensiero potrebbe essere estremamente problematico in un futuro anche manco troppo lontano. Per cui vi inviterei a cercare di trovare qualcosa che vi interessa, qualunque cosa, perché ognuno trova i suoi stimoli e i suoi kicks, come dicono gli inglesi, in cose diverse, no? Dalla famosa biografia di cui vi sto parlando ormai, io ho fatto per 10 anni il commerciante prima di riuscire a entrare in accademia. E c'era uno dei rappresentanti che veniva, col quale ero diventato amico, che mi diceva: io non vedo l'ora di poter ritira di potermi ritirare perché voglio aprire un laboratorio e riparare i ferri da stiro. Ora, diciamo che non è proprio esattamente quello che io mi immaginerei come scopo della vita, però lui lo diceva con una tale luce negli occhi che per lui lo scopo e la cosa bella da fare era riparare i ferri da stiro. E se lui è contento a riparare i ferri da stiro, ma chi sono io per metterci bocca? So se è chiara la questione. Cioè, non è detto che ci sia un decalogo nel quale c'è scritto che cosa devi fare per star bene. Tu puoi star bene pure seduto su un sasso in cima alla montagna. E comincio a credere che possa essere un'opzione. Però comunque, a parte quello, non è quello il punto. Il punto è saperlo. Per cui il punto centrale sul quale batteremo, ribatteremo, eccetera, eccetera, è una frase piuttosto antica che forse avrete sentito nominare, che è il famoso conosci te stesso. Giudicato dallo sguardo perso, mi pare che non vi sia capitato molto spesso. Bene, allora, conosci te stesso era una frase rituale che era stampata sul timpano del Tempio di Delfi in Grecia, che era il tempio dove si andavano a prendere gli auspici dalla Pizia, cose dell'altro mondo, come si dice. Lo usano quasi tutti i motivazionisti del mondo ultimamente. Se prendete uno di quelli che scrive per l'industria o per le risorse umane, conosci te stesso è diventato in qualche modo uno slogan quasi vuoto, ma siamo bravissimi a svuotare le cose di senso. Qui cerchiamo di rimettercelo dentro un'altra volta. Perché? Perché conoscere se stessi è, diciamo, in qualche misura un passo che ti aiuterebbe a fare questo tipo di scelte. Perché se tu non sai chi sei, sulla base di cosa scegli? Di solito di quello che ti hanno detto gli altri. Tant'è che ne abbiamo fatta una professione, no? Abbiamo gli influencer. Fantastico. C'è gente che ti dice cosa devi fare e tu contento lo fai. La domanda è come cazzo ti viene in mente, direi io personalmente, però ognuno fa le sue scelte. È comodo che qualcuno ti dica cosa fare. Non a caso stiamo andando verso le democrazie autoritarie, siamo diventati sempre più conformisti, ci sono dati e dati su questa cosa dappertutto, quindi non credo che valga manco la pena che ve lo dica, ed è profondamente deprimente, se devo dire la verità. Perché noi una sola cosa abbiamo che può essere proprio veramente nostra, ovvero sia noi stessi, il modo in cui siamo. Le scelte che siamo in grado di fare, le posizioni che siamo in grado di prendere, cosa che vedremo molto nello specifico, questa del prendere posizione. Se rinunciamo a tutto questo, che siamo? Domanda interessante. Quindi, se io voglio in qualche misura cominciare a capire se preferisco la zuppa con i funghi o una braciola di maiale, o se preferisco andare a fare jogging oppure andare a fare parapendio, sarà il caso che mi faccia qualche domanda, no? Che mi piace? Chi sono? Che voglio? Perché? Un po' di domande facili, insomma, fondamentalmente. E queste domande sono quelle che alimentano quella che chiamiamo cultura soggettiva. I tedeschi dell'Ottocento usavano un termine che io adoro, che forse vi ricorderà qualcosa, che è Bildung. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare dei romanzi di formazione dell'Ottocento. I dolori del giovane Werther, le ultime lettere di Jacopo Ortis, tutta gente sfigata in un modo insopportabile, però ecco, quelli erano i romanzi di formazione, ovvero sia dei romanzi che descrivono la crescita interiore di qualcuno, la quale crescita interiore spesso e volentieri avviene a schiaffoni, perché il mondo è un luogo non proprio particolarmente accogliente e quindi spesso e volentieri ci arriviamo per traumi assortiti, per rifiuti, per prove che non riusciamo a superare, tutto regolare, è normale, è la vita, non c'è niente di strano su sta cosa, mentre oggi pare che sia diventata una specie di, come dire, offesa personale che le cose vadano a schifio. No, è normale, ragazzi, date retta, nessun problema. Il problema è riuscire a reagire in proposito, riuscire a farne in qualche modo tesoro e a mettere tutto questo in quella specie di catino alchemico di cui vi parlavo prima, per il quale a un certo punto cominciate a sapere che certi tipi di sollecitazione potete anche non sentirli. Certi richiami all'attenzione che vi vengono rivolti costantemente dal mondo esterno, sulle macchine, sul calcio, come vi dicevo io, tutto quello che ha a che vedere col calcio non lo sento, ho un filtro ormai che è diventato automatico, non so niente di calcio, non me ne frega un accidente, manco di macchine e manco di tante altre cose, ma non è che per questo mi sento meno matto, mi sento libero di poterli mandare a fanculo. Senza particolari problemi, mi concentro su altro, magari sui funghi, se un giorno capita ne parliamo, non solo quelli allucinogeni, ma pure quelli potrebbero essere interessanti. Ad ogni modo, tu puoi cominciare a scegliere di eliminare o di preferire certe cose quando hai qualche categoria che ti permette di farlo, che se per te è tutto uguale, come scegli? per te è tutto indifferente, se per te non c'è niente che risveglia, risuona qualche eco, ti permette di dire, però, curiosità, termini ormai estremamente complessi, ecco, se non c'è questo stimolo, la cosa comincia a essere complicata. Però, come vi dicevo, il problema della Bildung è che te la devi fare da solo. Vi ricordate quello che vi ho detto, no? Vi posso indicare la via, una via che ha un cuore, la posso anche indicare, ma non è che posso portarvi step by step lungo la strada. Una volta che la via ce l'hai, se vuoi, t'accomodi. Ma tu, non qualcun altro, non qualcuno che conosci, non un'istituzione, non qualcuno che deve, no, sei tu, è un problema tuo, una tua responsabilità. Quindi la cultura soggettiva è un problema di impegno, che non deve essere un impegno strenuo, un impegno massacrante, che non deve avere i caratteri calvinisti che ci siamo costruiti con tanta attenzione negli ultimi tempi, ma che comunque in qualche misura ci sia. Comincia a fare i primi passi e di solito dopo i primi passi comincia a dire, però è piacevole questo cammino. E qui vorrei spezzare una lancia contro quello che vi dicevano i colleghi, i vostri colleghi prima. Da Narni Scalo a Narni è un attimo. A mezz'ora. Ora capisco che potrete avere, io faccio 4 km al giorno più o meno, e quando vado in escursione faccio 20, 25 e via discorrendo, quindi non è che mi, però è interessante camminare, ragazzi. Tra l'altro è una delle poche attività gratuite rimaste. Fateci caso, se voi camminate nessuno vi chiede niente. Vi comprate un paio di scarpe e camminate. Tranquilli. È l'ultima, fateci caso, non so quanto durerà perché secondo me a breve ci metteranno anche un tassametro nelle scarpe, però comunque, perché noi stiamo mercificando qualsiasi cosa, è strano che un'attività così importante rimanga libera, però per il momento lo è, quindi figuriamoci, ed è un'attività che è strettamente connessa col prendere posizione anche, no? Quando tu vuoi dire qualcosa, vuoi affermare qualcosa al mondo, che fai? Vai in strada e cammini con gli altri, tipo i cortei di ieri, tipo la marcia della pace, tipo tutta una serie di cose che sembrano tanto strane e tanto anacronistiche, ma non lo so per niente. Sarebbero molto umane se ci ricordassimo cos'è l'umano, tant'è che il mio libro parla esattamente di questo, ovvero sia di che cosa significa oggi essere umani, perché abbiamo una serie di punti di vista che secondo me è opportuno prendere almeno in considerazione, poi ci farete quello che volete. Quindi ad ogni modo, cultura soggettiva, conoscere se stessi, perché è problematico conoscere se stessi? Qualcuno vuole azzardare una qualche idea? Qualcuno sa perché conoscersi non è proprio una passeggiata, oppure tutti si conoscono e stanno già a posto, quindi possiamo andare avanti. Devo far mettere una specie di generatore di sedie casuale che clicco e puff, mi dice, allora la sedia 7A. Chi è la sedia 7A? Uno che è scappato perché i primi posti come al solito non ve ci mettete, ma vabbè, vi inseguo, quindi non è un problema. Ad ogni modo, conoscere se stessi, ragazzi, vuol dire un sacco di cose. Non servono le presenze per chi è in remoto, tranquillo. Poi comunque scaricano, no, è vero, scusami, non è vero, scaricano il log della sessione e quindi lo fanno qua in segreteria. Dove ero? Queste sono quelle cose che ti sbilanciano un attimo. La conoscenza di sé, ok, allora. Vi citerò un altro dei miei autori preferiti, che è un tale filosofo greco che si chiamava Eraclito, non so se forse ne avrete mai sentito parlare, il quale diceva: per quanto tu possa camminare non raggiungerai mai i confini della tua anima. Quindi, come vedete, ci ritroviamo con gente che cammina un'altra volta, però da un'altra parte evidentemente, o perlomeno questo cammino ha una qualche serie di livelli e di dimensioni di comprensione piuttosto interessante. E comunque ci dice questo, ovvero sia che noi siamo molto più complessi di quanto non saremo mai in grado di darci conto. Io aggiungerei che noi siamo molto più di quello che siamo di cui siamo in grado di darci conto, ancora oggi. Adesso voi siete molto più di quello che pensate di essere. E sta cosa è, da un certo punto, fa sempre parte di tutto sto gergo di quelli che ti dicono ehi, poi pensa positivo, poi diventano queste cose, queste stronzate assolute, che per carità è pure vero per certi versi, ma va oltre il discorso, nel senso che noi siamo degli esseri che hanno una vita di specie che sfiora gli 8 milioni di anni. Questo sarà uno dei temi sui quali batterò e ribatterò, però intanto ve lo comincio a buttare lì, perché noi sta cosa facciamo finta di averla capita, ma non l'abbiamo ancora capita bene. Il che vuol dire che per 8 milioni di anni siamo cresciuti, siamo diventati altri, altro, abbiamo avuto delle tappe. Poi a un certo punto, intorno ai 300-400 mila anni fa, è venuto fuori l'Homo sapiens, che saremmo noi. Anzi, sapiens, sapiens, perché volevamo chiarirla sta cosa, altrimenti fosse che qualcuno si fa passare strane idee per la testa. Però l'Homo sapiens non è diventato sapiens come noi, così. Prima che l'Homo sapiens diventasse consapevole di sé, sono passati quasi 300.000 anni, perché la nostra consapevolezza risale grosso modo a 15.000 anni fa. La domanda che vi butto lì, poi la rivedremo, è: tra gli 8 milioni e i 15.000 anni fa, secondo voi come abbiamo fatto a sopravvivere? Perché non c'era la consapevolezza, non c'era il pensiero cosciente, non c'era la lingua, tutti questi strumenti che secondo noi ci fanno essere umani, no? Come il famoso Cartesio, del quale parleremo estensivamente, era solito dire, dubito ergo sum. Adesso la risposta che gli danno gli scienziati che se ne occupano è: io sono perché sto in piedi. Pensate quanto siamo lontani dalla faccenda. Da una parte uno che si pone dei problemi intellettuali, dall'altra uno che ti dice: no, guarda, sei umano perché stai in piedi. Il gesto dello stare in piedi è quello che ti ha fatto diventare umano quasi 8 milioni di anni fa. Quindi l'umanità ha una storia lunga, che non è affatto riducibile alle cose che ci siamo raccontate negli ultimi 3.000 anni. So se mi seguite un attimo. Ecco, tutto questo discorso di ciò che siamo stati per millenni, milioni, eoni, eccetera, è qualcosa che non è che ci siamo lasciati alle spalle come un pacchetto, ma ce l'abbiamo tutti dentro. Ed è quello che rende la conoscenza un'avventura personale. Perché la nostra conoscenza non è fatta soltanto di quello che pensiamo, ma è fatta delle nostre percezioni, è fatta delle nostre intuizioni, è fatta del nostro sapere simbolico e immaginale, è fatta del nostro sapere corporeo. Perché noi siamo corpi, prima di tutto. Siamo stati corpi dall'inizio, siamo diventati corpi perché non eravamo corpi così, ma c'è una lunga storia che vi racconterò, e questo essere corpo è fondante. Dimenticarsi di essere un corpo e di avere un corpo, per tutta una serie di finezze teoriche che vedremo, ci porta a stare da un'altra parte, a non avere più un posto, perché noi quello siamo. Possiamo scappare in tutti i mondi digitali che volete, ma continuiamo a essere corpi. E ci illudiamo di non esserlo più. Non è una buona idea, perché il corpo nello spazio è il criterio dell'orientamento. Se io so dove sono, posso cominciare a dire di conoscermi. Già quello fa parte del conoscere se stessi. Non è più soltanto un problema di quello che si guarda dentro, come il pensatore di Rodin, ma è anche un problema di quello che sa dov'è, come si chiamano le vie, come si chiamano, che alberi ci sono intorno, tutta una serie di cose che non, normalmente non sappiamo granché, e che poi si vedono purtroppo nella prassi e nel benessere, perché c'è quel concetto del benessere che è interessante. Perciò questo è conoscere se stessi, e non solo, quindi cominciare a capire di essere ben più di quello che pensiamo di essere, che la parte, l'istanza pensante è una piccola parte. Questo lo diceva Nietzsche, pensate che era notoriamente matto, ma diceva esattamente: c'è un piccolo sé e un grande sé. Lo dicono quasi tutte le discipline orientali, lo dicono in tanti, salvo noi che siamo de coccio e quindi non l'abbiamo ben messa a fuoco questa questione. Però il punto è quello: noi siamo molto di più. Ecco perché vi dico che la conoscenza, ragazzi, è qualcosa che si fa e noi non abbiamo idea di come. Noi ci raccontiamo un sacco di cazzate in proposito, però di nuovo lasciatevi dire un'esperienza vissuta. Io spesso e volentieri rileggo le pagine che ho scritto e dico: ammazza che belle queste cose, come se non l'avessi mai lette. E non sto scherzando. Io raramente mi vanto di qualunque cosa, perché so perfettamente che non so io quello che scrive. Cioè, o meglio, sono da qualche parte qua dentro, ma non io, nel senso che non sono cose consapevoli. Scrivere, creare, chiunque lo abbia fatto sa perfettamente che implica un contributo da altre dimensioni che non sono la consapevolezza. Ok? Tu studi tanto, pensi, vivi, e a un certo punto, per qualche maturazione interiore, oh, ma questa cosa, e ti viene un'idea. Ma l'idea viene quando gli pare a lei. Non sei tu che la controlli. Non sei tu che ti siedi a tavolino e dici: mo faccio una scoperta. Perché non è mai funzionato così. Andate a leggere tutte le storie delle scoperte scientifiche e parleremo di scienza estensivamente, ma comunque per il momento scoperte scientifiche bastano, e vi accorgerete che nel 95% dei casi sono avvenute per sbaglio, che c'era gente che cercava una cosa e ne ha trovata un'altra, c'era gente che si è dimenticato qualcosa e improvvisamente ha scoperto che, ma non c'è mai uno che ha detto mo voglio scoprire la penicillina e scopro la penicillina. No, non funzioniamo così. Allora vi dico una cosa che non farete, ed è: quando avete studiato e siete convinti di aver studiato bene, smettete. È chiaro che c'è la clausola quando avete studiato e quando avete studiato bene, non che smettete e basta, ma c'è un momento nel quale voi sentirete di io più di così non posso studiare. Lasciate la materia lì e andate all'esame senza aver letto nulla per giorni. Provateci una volta. Non lo fate mai, perché arrivate coi cazzo di appunti fino a lì, proprio di quello che legge, fino a che entra, poi vi faccio una domanda e la risposta di solito è: l'ho letto un attimo fa e non me lo ricordo. E io ti dirò: grazie al cazzo, te l'avevo detto. Perché l'organizzazione interiore del sapere e della memoria non ha a che fare con la tua volontà consapevole. Tu ti devi dare il tempo di mettere in ordine le cose. E poi quando te le chiedono, te le ricorderai. Perché a voi risulta che di sapere costantemente tutto quello che sapete? No. A voi serve che quello che sapete arrivi quando vi serve. Se no saremmo, no, un mezzo casino. Perciò diciamo: non mi ricordo niente oggi. E grazie al cazzo, sei al bar, parli con uno, come pensi ti potete ricordare cosa diceva Durkheim dell'anomia? Il problema è che me lo devi dire a me quando te lo chiedo. Ma se tu sei stato lì a sfrugugliare fino all'ultimo, a complicarti la vita fino all'ultimo, quando te lo chiederò, non te lo ricorderai. E questo, vi giuro, io all'università lo facevo già. Io ho fatto un esame che è stato uno dei peggiori esami della mia carriera, sia la storia dei trattati della politica internazionale, che aveva a che fare con i trattati degli ultimi 300 anni. Tutti, pure quelli tra Corea e Giappone, una cosa delinquenziale, c'ho ancora a caso alle liste con tutte le date, chi c'era che aveva fatto, il San Giacato d'Alessandretta, l'ira di Dio. Allora, questo era un esame che era lo spauracchio, de più. E quindi io ho studiato 6 mesi st'esame, dopodiché sono andato 2 settimane al campeggio e l'ho lasciato lì. E poi sono tornato e sono andato a fare l'esame. Dopodiché, ovviamente, non poteva andare benissimo per iella, perché quelle sono le cose. Allora, che succede? Che il mio professore mi chiede, domanda letterale, quanti erano i tedeschi in Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale? Attimo de panico, cioè, ne ho idea. Allora, battuta, la famosa risposta passepartout, parecchi, decine di milioni, perché che cosa cazzo volevi che gli dicessi? Non ne avevo idea di quanti erano. Però poi mi ha continuato a chiedere cose e mi è venuto in mente il motivo per cui me lo chiedeva, perché voi non lo saprete, ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale, visto che la scusa per le aggressioni precedenti era stata il fatto che c'erano delle comunità tedesche in giro per gli stati intorno, tutti gli stati hanno piato i tedeschi e l'hanno rimandato in Germania, quindi ce n'erano tanti di tedeschi in Germania. Era quello il senso della domanda. Non so se è chiara sta cosa. Per evitare che in futuro la Germania ricominciasse a rompere le palle con le comunità germanofone in Polonia, in Cecoslovacchia, in Francia, eccetera, tutti quelli che erano i tedeschi l'hanno impacchettati e l'hanno rimandati a casa. Così evitiamo, no? Sembrava che si potesse evitare il problema. Il senso della domanda era questo, la risposta gliel'ho data, perché quando l'ho capito ne è venuto a caso. Così comincio, arriviamo alla fine, c'era lui e il suo assistente che, vabbè, non vi dico cosa, e allora vedo che lui scrive 30 e l'assistente, e lui si gira, hanno discusso mezz'ora, perché secondo l'assistente manca poco che gli dovessi dire il nome di tutti i tedeschi che erano in Germania, oltre al perché c'erano, quindi alla fine mi hanno dato 28. Però era quell'esame lì e quindi ho detto, vabbè, piamo sto 28 e buonanotte, ma ce l'ho ancora qui dopo 40 anni, figuratevi quanto, no? Quelle cose lì. Però funziona. Il problema è che funziona, perché dovete avere fiducia in voi stessi oltre la vocina che c'avete in testa che vi dice cose, perché la vocina che c'avete in testa che vi dice cose, 2 schiaffi se li merita spesso e volentieri. Che la gran parte dei problemi che noi abbiamo oggi sono quella vocina lì. E quella vocina è piccola. Tanto per darvi un'idea ulteriore del famoso Simmel, del quale parleremo tanto, Simmel a un certo punto si pone una domanda abbastanza importante, ovvero sia: com'è possibile la società? E noi ci facciamo delle domande che sembrano banali, ma non lo sono per niente, soprattutto oggi. in cui ci parliamo di un egoismo costante, del fatto che ognuno deve sfruttare l'altro al massimo per ottenere il meglio da sé, per sé. Perché dovremmo vivere insieme? Non è ovvio per niente, ragazzi. Basta chiederselo. Com'è che tutti lamentano la scomparsa della solidarietà? Indovina un po', mi verrebbe una risposta romana un po' così, ma ve la risparmio per questo giro. Però è ovvio che non ci sia più la solidarietà se la cosa che ti insegnano è accoltella il tuo prossimo come se non ci fosse un domani appena puoi. Però noi continuiamo a vivere insieme, il che ci dovrebbe dimostrare che quest'idea dell'egoismo a tutti i costi è una colossale cazzata. Ma colossale. Veramente, questa è la cazzata proprio, però comunque, vedremo. Ad ogni modo, si chiede Simmel com'è possibile, cioè si dà una risposta interessante che si articola su una serie di condizioni a priori, di questo ne parleremo molto. Sapete che cosa vuol dire a priori? Preliminari, cioè delle cose che se ci sono permettono che esista la società. E il secondo a priori di Simmel, che è bellissimo, io capirete che adoro Simmel perché è uno degli autori in assoluto più moderni oggi che abbiano lavorato, ed è morto nel 18, quindi figuratevi quanto cazzo aveva capito quell'uomo. Io non riesco a smettere di stupirmi, però comunque che dice Simmel? Che tu sei in ogni istante dentro e fuori la società. Questo è il punto centrale. Noi, la società esiste perché noi siamo qui, ma siamo anche altrove. Non siamo mai sempre soltanto all'interno delle convenzioni che ci siamo raccontati, perché le convenzioni servono fino a un certo punto, ma non sono tutto, non ci esauriscono. E quello è il punto. Noi non siamo esauribili. Il motivo per cui la cultura soggettiva, dal mio punto di vista, è il compito della vita, è che noi non saremo mai tutto ciò che avremmo potuto essere. Noi potremmo essere qualunque cosa, ragazzi. Veramente, al di là dei discorsi dei motivazionisti, ma noi veramente potremmo essere qualsiasi cosa e non avremo mai abbastanza vita per esserlo. Quello è il punto, no? Io ho avuto una botta di fortuna negli ultimi anni, perché io avevo detto che se non avessi fatto questo lavoro avrei potuto fare il magazziniere o il cantante rock. Allora è capitato che abbiamo messo in piedi una band di sociologi, per cui ho ricominciato a prendere lezioni di canto, per cui al momento faccio anche il cantante rock a tratti. E quindi pure quella sono riuscito a mettere via. Il magazziniere sarà per la prossima volta, però vabbè, so cose che vanno da sé e che fa più o meno il paio con quello che rimette a posto i legati ferri da stiro il magazziniere. Però mettere in ordine le cose mi dà una particolare soddisfazione, sarà il mio ascendente vergine o quest'istanza di ordine che comunque, no, ti perseguita costantemente. Però, e questo è il punto, noi possiamo essere tanto, tant'è che un grande autore che vi consiglio caldamente di leggere, e ve ne consiglierò uno stonfo, che si chiamava James Hillman ed è morto, che è stato il decano degli psicologi junghiani americani e ha scritto dei bellissimi libri, in uno di questi bellissimi libri che si chiama Il carattere dice esattamente questo: noi siamo ciò che siamo quando siamo morti, perché finché non moriamo possiamo essere altro. Questo è vero che man mano che vai avanti in qualche misura le tue probabilità e le tue possibilità declinano, cambiano, si modificano, diventano meno numerose, ma ciò non toglie che tu fino all'ultimo puoi essere qualcos'altro, puoi cambiare. E trovo che questa cosa sia estremamente rassicurante, no? E ci dovrebbe far pensare tante cose, perché tutto quello che ci raccontiamo essere stabile, immutabile, insopportabile, lo è soltanto perché glielo facciamo fare. Non c'è un altro motivo. Noi ci siamo creati un mondo che è un mondo difficile da vivere, sempre più difficile da vivere, ma non è che c'ha dei motivi oggettivi per esserlo, è che siamo noi che siamo poco intelligenti come dovremmo per poterlo capire e cambiare. Perché si può cambiare. Si può cambiare tutto, qualsiasi cosa. Basta volerlo, basta, come dire, avere anche la fortuna che in qualche misura ti stia al fianco, perché la fortuna è un fattore che non sapremo come definire, ma è inevitabilmente lì. Ad ogni modo, capite quindi che per affrontare un mondo che è in rapido cambiamento, forse un po' troppo rapido per certi versi, vi parlerò di un mondo in metamorfosi fra qualche lezione, ma intanto prendiamo il cambiamento che va bene, vi occorrono delle competenze agili, delle competenze diverse da quelle che normalmente pensiamo che servano, vi occorre la capacità di comprendere i contesti, di adattarvi e modificare i contesti. Dal mio punto di vista, il vivere è molto vicino al fare surf, perché il fare surf occorre, richiede un'enorme competenza, ma lo fai su un'onda data, non fai surf dove cazzo ti pare. Sei lì e sei sull'onda. Stando su quell'onda puoi fare delle cose, ma tu sull'onda stai, non sei separato dall'onda. Non so se è chiara questa cosa. Tant'è che uno dei grandi problemi della nostra cultura occidentale, quando dico nostra cultura intendo quella occidentale, è stato la scoperta della navigazione a vapore. Perché lì la megalomania non ha più avuto limiti, perché finché navigavamo a vela, andavamo dove diceva il vento. Perché non potevamo andare da nessun'altra parte, era facile. In qualche modo ti rimaneva una percezione del fatto che eri in un contesto. Quando abbiamo cominciato a navigare con i motori, siamo andati dove cavolo volevamo noi. E abbiamo pensato di esserci affrancati da qualunque tipo di limite terreno. Dopodiché abbiamo il pianeta che sta andando per stracci, ne tengo di nuovo, però queste sono le conseguenze, e sono conseguenze di medio-lungo periodo. Noi ormai, uno dei motivi per cui vi faccio il ragionamento degli 8 milioni di anni, è che noi siamo convinti che i cambiamenti prendano 5 mesi, 6 mesi, 8 mesi, un anno, rivoluzioni, tutto de corsa, no, ce lo stiamo raccontando, ma le cose sono sempre quelle di prima, è tutto un falso movimento, come diceva Wim Wenders quando faceva i suoi film parecchi anni fa. Perciò questa sensibilità per il processo e per il divenire sociale è qualcosa che sarebbe auspicabile cominciaste a mettere a punto, perché vi servirà in qualunque contesto, perché voi vivete qui, non da un'altra parte. Voi avrete a che fare con le burocrazie, avrete a che fare con delle istituzioni, avrete a che fare con della brutta gente, avrete a che fare con altri, avrete a che fare con i potenziali partner, compagni, amici. Siete costantemente immersi in un tessuto relazionale. Se non capite che significa essere immersi in un tessuto relazionale, avrete dei problemi. Perché noi siamo esseri relazionali. Questa cosa Simmel la chiamava Wechselwirkung, l'azione reciproca, lo scambio costante, il fatto che non c'è mai un momento in cui siamo liberi. Domande? Niente? Adesso. Di solito in questi casi uno alza la mano e dice: ah sì, posso andare in bagno? Quelle cose come se mi accoltellassero, però grazie per non averlo fatto. Allora, il punto ovviamente qual è? Che, come vedete, ci sono una serie di concetti che andrebbero perlomeno reinterpretati. Perché noi interpretiamo, sulla scorta di quell'egoismo di cui ho appena parlato, la libertà come la possibilità di fare quello che cazzo ci pare. Come se non avessimo, in inglese c'è un'espressione molto chiara, che è no strings attached, cioè come se non avessimo nessun freno, nessun legame, nessun limite. E questo, ragazzi, è anch'esso un punto di vista infantile, nella migliore delle ipotesi. Infantile perché? Perché, che ci si faccia o meno, noi abbiamo dei limiti talmente evidenti e talmente feroci che far finta che non esistano fa veramente pensare a qualcuno con delle strane cose per la testa, perché noi respiriamo, noi mangiamo, beviamo, e queste tre cose sono tre limiti, che ci piaccia o no. Noi non siamo liberi mai, perché siamo connessi strettamente al pianeta. Fine. Per non dire poi di tutto il resto, perché come vi dicevo, noi siamo figli, compagni, studenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, occupati, impiegati, giocatori di pallavolo, giocatori di calciotto, cioè ci abbiamo miliardi di questioni che ci tengono lì, per le quali dobbiamo fare cose. Queste cose spesso e volentieri sono troppe e non riusciamo a farle, per cui non riusciamo più a gestirci, ma l'idea che noi si sia liberi, ragazzi, è una tale barzelletta che soltanto orientarsi verso l'idea della libertà, per come è concepita oggi, è un disastro. Perché voi non siete mai liberi. E queste sono quelle cose che ti danno costante frustrazione, perché tu pensi che prima altri lo sono. Non lo è nessuno, ragazzi. Non è possibile, semplicemente perché noi siamo fatti per essere in relazione con gli altri e noi esistiamo nella relazione, non stiamo a prescindere dalla relazione. Non so se è chiara sta cosa, perché una delle questioni interessanti, soprattutto dei social media e di tutto quello che è venuto evolvendo, è che guarda caso sono proprio al servizio di quest'idea di libertà. Nel senso che quelli che l'hanno progettati avevano le idee piuttosto chiare su quali erano i sogni, i desideri, le imposizioni per molti versi che ci venivano fatte, e hanno detto: vabbè, dammogli uno strumento che li soddisfi, così sono contenti. Allora che succede? Che c'hai gli amici su internet, su Facebook. Io parlo di Facebook perché sono boomer, già non reggo più quello, figuriamoci gli altri, ma comunque, insomma, ad ogni modo, hai gli amici su Facebook. Io ho 3800 amici su Facebook. Quanti ne conoscerò mai? Parecchi, perché, ringraziando Dio, però c'è stato un momento in cui giocavamo con una band di thailandesi, e quindi c'erano un sacco di amici thailandesi, non ho mai visto in vita mia, ma li chiamo amici. E chiamarli amici chiama in causa tutte delle grammatiche particolari, ma non è solo quello il problema. Il problema è che queste relazioni tu le puoi, secondo te, gestire. Quindi avete tutti i casi di gente che scompare, quelli che lurcano, quelli che ghostano, quelli che spariscono, quelli che se ne vanno a fanculo, e tutto il resto della banda. Perché? Perché tu pensi che puoi interrompere quando vuoi, perché c'è uno schermo fra te e l'altro, e lo schermo si chiama così perché? Perché ti protegge. Le parole sono belle, se le riesci a gestire bene, le parole sono bellissime, ti dicono un sacco di cose. Quindi quello schermo è il tuo, come dire, no? Il tuo caveat, qualcosa che ti permette di dire: no, questo mi sta cominciando a mettere a disagio, clic, finito. Mentre se stai davanti a uno a parlare, comincia a diventare complicato fare clic. Gli puoi fare un clic grande con un cazzotto, però insomma non è proprio esattamente la stessa cosa, e chiama in causa altre questioni. Noi pensiamo di poter gestire le relazioni come le relazioni sociali, come le relazioni virtuali, ma quelle sono virtuali e non soddisfano granché, ragazzi. Quindi vi do un altro strumento di base. Esistono, dice la sociologia, due tipi di rapporti, che io chiamerò relazioni primarie e rapporti secondari. Le relazioni primarie hanno a che vedere con te stesso, quale sei, e l'altro qual è. Quindi io ho un amico, questo amico, se incontro un sosia di questo mio amico, non è lo stesso rapporto che ho con lui, perché quel rapporto è tra me e lui, fine. Perché a me piace stare con lui a prescindere, perché ci sto bene, perché ci sono cresciuto insieme, perché stiamo in ottima compagnia, se parliamo o non parliamo. Ci sono miriadi di ragioni per le quali stai bene con qualcuno, le famose good vibes, no? Le buone vibrazioni che certa gente ti dà, e le puoi spiegare soltanto in questo tipo di specifica relazione con qualcuno. Quindi le relazioni primarie sono uniche e insostituibili. Se ti muore l'amico, finita la relazione. Non so se è chiara quella relazione. Poi magari potrei averne un'altra amicale con qualcun altro, ma quella relazione è unica. I rapporti secondari invece hanno a che fare col tuo ruolo. Scopriremo presto cos'è, ma immagino che avrete sentito parlare della parola almeno. Quindi vuol dire che tu hai a che fare con qualcuno non tanto perché è lui, quanto perché fa qualcosa che ti serve. Tu vai a prendere un caffè al bar, il barista ti è del tutto indifferente in linea di massima, che chi sia, chi non sia, a meno che tu non sappia che è uno che non è proprio capace a far caffè, però a parte quello, a te serve qualcuno che faccia il caffè. Simmel già ci diceva che questi rapporti sarebbero stati pian piano sostituiti dalle macchine. Guarda un po' i casi della vita. Perché se ho bisogno del caffè e non del contatto umano, c'è un distributore che è perfettamente capace di farmi il caffè senza rompermi le palle. O no? Ma è vero che io ho bisogno del caffè e non del contatto umano? Come futuri specialisti della sicurezza dovreste pensarci, perché questo equivoco è quello che ci sta costando buona parte della coesione sociale dei piccoli centri. Perché è vero che quando io vado in un negozio di prossimità devo soltanto comprare la frutta, o vado nel negozio di prossimità e faccio quattro chiacchiere, incontro qualcuno, poi mi trovo lì vicino e vado a fare un'altra cosa, sono uscito di casa, mi godo la giornata. Tutte queste cose Amazon non te le dà. Amazon te dà il dentifricio, fine. E tu pensi di essere molto figo perché hai pagato quel dentifricio 30 centesimi in meno. Ma quanto in benessere relazionale hai pagato quel dentifricio? Brutto stronzo che non sei altro. Scusate, ma ci sono delle volte in cui proprio non riesco a mandare le giuste cose. Noi stiamo strangolando tutte le aree interne italiane. Perché? Perché siamo convinti che andare a fare la spesa nei supermercati sia meglio. Perché? Perché costa meno. E sti cazzi, spendi 30 centesimi in più e fatti due chiacchiere, ma te lo do io? Pare di sì, perché non lo fa nessuno. Però è così. Guarda caso, siccome abbiamo costruito un mondo che legge le cose soltanto in termini economici, eppure da pezzenti, se mi permettete, allora improvvisamente certi comportamenti sono incomprensibili. Voi andate mai all'autogrill? Vi è mai capitato? Allora, all'autogrill ci sono normalmente i menù, no? Quindi io arrivo, faccio, per favore, vorrei una bottiglia d'acqua e un caffè. Le do anche la pasta? No. Ma il menù le costa 30 centesimi in meno. E chi se ne frega? A me non mi serve la pasta, se la tenga. Pago di più. Il cassiere mi guarda come se ci avessi improvvisamente, mi fossero venuti i capelli di Medusa, delle cose. E dice, ma questo che è pazzo? Che non prende il la cosa che oltretutto te distrugge il colesterolo, ma lasciamolo perdere questo discorso, ma io devo prenderla per forza perché mi conviene. Non so se capite la questione, guarda. Non so se avete mai visto un documentario che si chiama Super Size Me. Bene, lo trovate su Facebook, su YouTube. Vi invito caldamente ad andarlo a vedere, ed è un documentario che ha a che fare con uno che ha detto, voglio vedere se riesco a vivere mangiando da McDonald's. Ovviamente no, l'hanno fermato dopo 20 giorni perché c'era le analisi a dei livelli, gli hanno detto se continui si mori, quindi sappiatelo per le vostre eventuali questioni con McDonald's. Però comunque è molto interessante perché mette in chiaro questi discorsi. Voi avrete notato che voi avete un formato piccolo, un formato medio e un formato enorme da McDonald's. Il formato enorme costa quasi quanto quello piccolo. Quindi la legge della massimizzazione dei profitti mi impone di bermi mezzo litro di Coca-Cola, anche se tutto sommato non è che me vada uno e me faccia bene due. E quello è il punto. Questa lettura della realtà come economica è un'altra delle grandi cose sulle quali è opportuno ragionare, perché ci sono una miriade di cose che non sono contemplabili, non sono valutabili economicamente, ma sono lì. Quindi un bel negozio al centro del paese fa in modo che il paese esista. Se levi il negozio, il paese finisce. Che ti piaccia o no, che i tuoi economisti te lo spieghino o meno, non mi interessa. Il problema è quello, è che noi continuiamo a dare per scontate cose che non sono scontate, lo sono state perché lo erano, lo sono sempre state per tutta la nostra storia nota, che so 2500 anni che fanno ridere, però comunque diamoli per buoni. Ma oggi non sono più scontate per niente. Perché se tu non parli con quello del caffè, non parli con quello che ti vende la frutta, non parli con quello delle scarpe, con chi parli? Chatti con qualcuno online? È uguale? Non è casuale che devi avere tanti amici su Facebook, perché noi abbiamo deciso che tanta quantità equivale alla qualità. No, non è vero. Altra cosa che mi dispiace dovervi comunicare, ma non è vero, la quantità non ci si avvicina manco lontanamente alla qualità. Sono due cose diverse. E il problema qual è? Che quando predomina la quantità, già ci dice Zimmer, perché Zimmer ha scritto una bellissima opera sul denaro del Novecento che si chiama Filosofia del denaro, ti dice che l'unica qualità della quantità è la quantità. Il denaro può essere di più, non può essere meglio, può essere di più. Fine. Poi ti chiedi come mai abbiamo gente che ha 300 miliardi di dollari, perché c'ha un ego così. Facile. E noi continuiamo a pensare che sia giusto. Vi racconto una cosetta che ho visto su Facebook l'altro giorno, molto divertente. Cioè, se noi avessimo una scimmia che prende tutte le banane, comprese quelle che non può mangiare, e lascia che le altre scimmie muoiano di fame, la staremmo studiando per capire qual è il suo problema. Quando succede agli esseri umani, li mettiamo sulla copertina di Forbes. È vero. Noi siamo ammiratissimi da gente che accumula delle cifre che non hanno senso, da nessun punto di vista, laddove abbiamo buona parte dell'umanità che non riesce a sbarcare il lunario, muore di fame, viene bombardata, affoga nel Mediterraneo. Fermatemi. Però è un problema. No? Noi diamo per scontate delle cose che non lo sarebbero da nessuna parte in un mondo normale. Perché siamo talmente abituati a pensare che si pensi così, che non riusciamo più a prescinderne. Ecco, prescindiamone per favore, perché sto qua apposta. Che ci sono una serie di questioni che sono banali, sono lì, le vediamo tutti i giorni. Eppure, continuano a stare lì e peggiorano, no? Ne parlavo con un collega l'altro giorno, siamo stati a un convegno, mi diceva, io sono stanco, ho detto, beh, qua siamo in due, ho detto, perché se ti ricordi, voi non credo abbiate letto Cent'anni di solitudine, ma era un bellissimo romanzo, c'era il protagonista si chiama Aureliano Buendia, il colonnello Aureliano Buendia, che a un certo punto dice... di cui a un certo punto Garcia Marquez dice aveva organizzato 22 sommosse e le aveva perse tutte. E noi abbiamo detto già, esattamente la stessa cosa, perché sono 30 anni che faccio lezione e in 30 anni è andato tutto in un modo che peggiore non lo potrei definire. quindi uno a un certo punto tenderebbe ad arrendersi, ma come dire, se tu c'hai una serie di convinzioni, dici vabbè, ok, vediamo che succede. Ma cercate di pensarci, ragazzi, perché oggi è più facile dirlo, perché 20 anni fa non era così evidente il tutto. Ma adesso lo è abbastanza, senza manco doverlo menzionare. No, ne parleremo più nello specifico, perché ci sono tantissimi processi sociali che stanno andando per stracci. Non credo che chiameremo in causa, a meno che Alessandro non ve ne voglia parlare, i problemi del diritto internazionale pubblico, che, come dire, oggi come oggi, a me faceva già ridere quando facevo scienze politiche quando ero giovane, ma adesso è proprio è diventato esilarante. Però tutte queste cose che ci siamo raccontati negli ultimi 300 anni ci si stanno sbriciolando fra le mani. Quindi la domanda è: che facciamo domani? Lasciamo che prendano il sopravvento i bulli? Perché di bulli ce ne abbiamo, come dire, anche troppi. Lasciamo che ci continuino a dire che effettivamente la nostra vita e la nostra felicità possa essere misurata in termini di conto in banca? Dovrei essere una delle persone più disperate che conosco io, da questo punto di vista. Pure non mi sento tale, mi sento disperato per altri motivi, ma sicuramente non per il conto in banca. Per cui c'è da chiedersi due o tre cosette, visto che poi il mondo, questo lo beccate voi, quello che viene, io prima o poi schiatterò e quindi non avrò il piacere. Speravo di schiattare prima, se devo dire, perché alcune cose me le sarei risparmiate. Però dobbiamo bere il calice fino alla feccia e quindi andiamo un po' avanti e vediamo che succede. Però nel complesso il punto è esattamente questo, quindi come vedete ci sono un sacco di cose che uno può chiedersi. C'è un sacco di gente che ne ha parlato, ne ha scritto, anche se voi pensate che non serva. Non è vero che non serve, ragazzi. Non è vero affatto, perché quel tipo di comunità, già ce lo diceva Sim, tanto per cambiare, è qualcosa che travalica il tempo, travalica i luoghi, travalica le culture e le lingue. Io ho pubblicato da poco su Facebook un sonetto di Ilke, che era bellissimo, e dice esattamente quello che ho scritto nel libro. L'ho trovato dopo, non ci ho messo, però sta lì. Alla fine del mio libro ho messo una poesia, la troverete, una poesia di Ungaretti, che è meravigliosa. E via discorrendo. Cioè, il bello del pensiero vero, quelli che scrivono avendo un qualche senso in ciò che scrivono, e che siano tantissimi oggi, ma prima erano di più, è che tutto questo traversa le epoche. E può darti dei supporti, dei contenuti, degli aiuti, degli strumenti, ancora oggi. Che ora è? Ok, allora chiudiamo con una cosa al volo sulla questione del lavoro, che non ho affrontato subito oggi, ma la affronterò domani, suppongo. Ad ogni modo, so che molti di voi sono qui perché pensano che questo serva per lavorare, ma è pure vero, ringraziando Dio, quindi per certi versi siamo d'accordo. Però è un'altra di quelle cose che io tenderei a sfatare, non so se eravate all'Open Day quando ne abbiamo parlato, l'ho accennato, ma ve lo direi prima. Allora, il lavoro è un'altra delle questioni che andrebbero prese insieme a quella della libertà, ce ne so parecchie che andrebbero riconsiderate, ma comunque facciamo conto che non la critichiamo al momento, ne parliamo solamente da un punto di vista della pertinenza con l'università. Allora, l'università ti permette di lavorare bene. E su questo non ho alcun dubbio, ma per altre ragioni rispetto a quelle che normalmente voi considerate. Nel senso che quel ragionamento che vi ho appena fatto sulla consapevolezza critica, sulla padronanza di sé, sulla scelta delle materie per un'affinità che non è un'affinità economica, ma un'affinità spirituale, di curiosità, di soddisfazione, di passione, ti mette in mano degli strumenti che sono quello che tutti cercheranno fra qualche tempo. Perché tu diventi in grado di affrontare i cambiamenti. Se tu sei bravissimo a utilizzare una qualunque piattaforma o architettura di qualche genere, ma non hai capito come si fa quell'architettura, quando la superi, sei perso. Facile. Tu dovresti essere quello che pensa a come si fanno le prossime architetture. Non so se è chiara questa cosa. E questo sarà ciò che forse vi chiederanno. Perché, ringraziando Dio, abbiamo messo in piedi l'intelligenza artificiale, che è un'ideona, e la quale sta cominciando a togliere di mezzo tanti altri mestieri che fino all'altro ieri sembrava sarebbero sopravvissuti. Perché è chiaro che se io non c'ho più il barista, c'ho la macchinetta. Se io non c'ho più il bancario, c'ho il bancomat. Se io non c'ho più il benzinaro, c'ho la pompa che mi uso da solo e loro sfruttano. Ma lasciamo perdere, comunque quella, come vedete, scompaiono. Ma tu dici, vabbè, ma scompariranno i mestieri che nessuno vuole fare, prescindendo da quelli che li fanno e non mangiano più, ma questo è un discorso che chissà perché non fanno mai. Ad ogni modo, diciamo, ok. E adesso invece che scompaiono i manager di primo, secondo, terzo livello, i quali manager dal mio punto di vista potevano scomparire pure prima, ma diciamo che lo dirò facendo finta di non averlo detto, ma non è che mi sembrassero così particolarmente centrali, soprattutto i nostri. Però quando finalmente tutto sarà macchinizzato, noi che faremo? Tutti ti dicono che avremo tempo per fare altro, ma nessuno specifica mai sto altro cosa dovrebbe essere. Altro che quando ti hanno allevato a pensare che esisti se lavori. Ne parliamo? Perché è bello pensare di poter fare altro, è quello che dice Marx a un certo punto, non so se vi ricordate, operaio la mattina, pescatore il pomeriggio, giocatore di scacchi la sera, magnifico! Ma? Davvero? Sul serio? Qui? Mi pare un po' complicata sta cosa, quindi vi ripeto, quello che probabilmente avrà a che fare col poter mantenere un buon punto, una buona presa sul mercato del lavoro, sarà utilizzare tutto quel sapere che l'intelligenza artificiale non potrà mai avere, per fare cose intelligenti. Perché l'intelligenza artificiale non potrà mai averlo? Perché l'intelligenza artificiale è fatta solo di parole, ragazzi. Tutto quel sapere di cui vi ho parlato, che chiameremo conoscenza corporea, conoscenza simbolico-immaginale, conoscenza razionale, sono tutti molto più di quello che siamo in grado di dire. Questo è il punto. Noi sappiamo molte più cose di quelle che siamo in grado di dire, e spesso e volentieri le facciamo pure, senza rendercene conto, perché siamo talmente presi dai pifferai di Hamlin che ci dicono che devi fare questo, devi fare quelle, le procedure, le competenze, il portfolio. Oddio, un incubo, da non renderci conto di quante cose sappiamo e di quanto saremmo più capaci se ci lasciassero fare quello che siamo in grado di fare senza doverlo dire, perché dire è riduttivo. E detto da uno che vive di parole da sempre, ragazzi, è un costo. Perché io sono bravino a fare tante cose, ma sono molto bravo con le parole. Ed è per questo che vi posso dire che le parole non bastano. Perché le uso da talmente tanto tempo che lo so che non bastano. Tant'è che esistono una miriade di aggettivi che parlano di questo, no? Sono quasi tutti normalmente che hanno a che fare con la divinità, però per il momento li vengono ineffabile. No, ineffabile vuol dire di cui non puoi parlare. Semplice. Tant'è che questa cosa Wittgenstein, prima della crisi dei nervi, l'aveva capita talmente tanto bene che il Tractatus finisce dicendo: di ciò di cui non si può parlare occorre tacere. Fine. Perché la parola è bella, ma non così tanto bella come pensiamo. Perché ci sono tante cose che tu non sei in grado di dire, ma sei in grado di fare. Qualcuno suona uno strumento? Allora tu sei in grado di dire l'esatta intensità del... che suoni?
A batteria.
Sei in grado di spiegare perché certi sembrano una macchinetta e certi invece sono in grado di fare un sound che te si porta via? Ecco. Però loro lo sanno fare il sound che te si porta via. Tu non sei in grado di spiegarmi a parole quanto bending applichi a una corda, ma lo fai. Non sei in grado, se lavori in legno, di spiegarmi quale tipo di pressione devi applicare perché venga quell'effetto che stai cercando, ma lo fai, perché il tuo sapere, ragazzi, è molto di più di quello che siamo in grado di dire. È questo quello che vorrei che capiste. Ed ecco perché vi dicevo che qualunque tipo di attività corporea o fisica è importante, perché ve lo ricorda. Perché vi ricorda che ci sono delle cose che voi fate, ma che non sapete dire, e chi se ne frega che non sapete dirle. Basta farle. Perché ti danno un'enorme soddisfazione. Quello è il punto. Il resto di soddisfazioni è molto parco. Perché passa tutto talmente veloce che fa in tempo a essere soddisfatto oggi che già domani non conta più niente. Ma se tu sai fare cose, sai costruire qualcosa, sai modellare qualcosa, sai suonare qualcosa, tu lo senti che sei in grado. Quella competenza ti rimane come un eco, te l'ha in testa, insomma, so capace. So se è chiara sta cosa. Ed è importante perché oggi uno degli effetti collaterali di come abbiamo costruito la realtà è quella di farci sentire tutti incapaci, non all'altezza. Io quando sento il presidente degli Stati Uniti che parla del presidente di Letterman dicendo he's a loser, o vorrei ammazzare con le mie mani, ma proprio senza nessun tipo di patimento, perché utilizzare il termine loser è un disastro in termini umani. Ok? Ed è quello che ci raccontiamo un po' tutti, perché non sei capace, non sei in grado, non sei, e questo alimenta poi, no? disordini alimentari, depressione, disagi, bullismi, per carità, possiamo leggere quasi tutto alla luce di questo discorso. E lo chiudo con la cosa di cui vi dicevo prima delle domande e di quelli che copiano. Allora, voi venite dal liceo, dagli istituti, dalla scuola superiore, eravate in una classe. Eravate in una classe di cui conoscevate le competenze, quindi c'era qualcuno che era bravo nella materia X, qualcuno che era bravo nella materia Y, e quindi si poteva copiare da lui. Giusto? No. Qui siete in una classe di cui non conoscete niente. Non avete la benché minima idea di quanto abbia studiato lei, di quanto abbia studiato lui, di quanto abbia studiato lui. Non lo sapete. Però quando eravamo a fare gli scritti, alla fine, negli ultimi 5 minuti, tutti cominciavano a guardarsi intorno. Tu come hai risposto? E quello gli diceva le cose e lui correggeva. E il 90% delle correzioni era sbagliato, perché era giusta prima. La risposta. Il che non mi parla del non saper scrivere, mi parla di un problema di autostima, mi parla di un problema di sfiducia. Non mi fido di me, quindi qualunque cosa mi dicano da fuori è meglio. Beh, è ora che la piantiate di ragionare così, ragazzi, perché proprio veramente non è il caso. Potrete dimostrarci di non essere all'altezza con calma, però dimostratecelo con qualche tipo di fatto, non a prescindere, a priori, perché non rientrate nei modelli, perché non rientrate in quello che hanno detto su Facebook, non rientrate su quello che hanno detto in TikTok, non rientrate in do cazzo che pare, chi se ne strafotte, non rientrare non è una cattiva idea, perché quelli sono diventati dei carceri, quelle categorie, quindi meglio fuori. Ok? Ci vediamo domani alle 2, mi pare? 2:30, 2? 2, ok, alle 2 qui domani.